Radio Grad, la radio libera e resistente.
Never knocked. Every job I offer used to keep you after dark. Career opportunity, the one that never knocked. Cubi in forma, memorie dal sottosuolo. Sono Federico Giusti, la rubrica è a cura della Cube di Pisa su Radio Grad e Gemini Network. Oggi vorremmo focalizzare la nostra attenzione e richiamare gli ascoltatori e le ascoltatrici a riflettere sul potere di acquisto, precariato e lavoro agile. Che cosa emerge dall'analisi del lavoro? Beh, intanto c'è un rapporto Censis e Eudaimon sul welfare aziendale che descrive un mondo del lavoro nel quale per i giovani ci sono sempre meno spazi. Se i lavoratori giovani stanno diventando una vera rarità, e sono circa il 7,6%, gli occupati nella fascia di età tra i 50 e i 64 e ancora di più fra i 60 e i 67 e 68 crescono invece in maniera esponenziale. Chi sono i responsabili di questa situazione nella quale si lavora da vecchi e invece i giovani che vogliono entrare nel mercato del lavoro sono in qualche modo impediti a farlo? Beh, intanto le politiche attive del lavoro sono non solo carenti, ma quasi inesistenti. Le responsabilità sono innumerevoli, ad esempio dello smantellamento delle province ha ridimensionato i centri per l'impiego e anche il numero e la qualità dei corsi destinati a disoccupati e giovani che non hanno finito le superiori. E visto che siamo anche a ridosso dell'8 marzo, potremmo parlare delle donne. C'è una percentuale del 25% delle giovani donne che non hanno formazione, non hanno finito gli studi, una percentuale sicuramente superiore a quella degli uomini, di quasi 4 punti percentuale. Molte aziende cercano forza lavoro già formata, fanno ben poco, investono pochi fondi per costruire le competenze e la formazione al loro interno. Nel frattempo il settore pubblico ha ridimensionato tutte le attività di formazione, i lavoratori invecchiano e non solo per la cosiddetta transizione demografica del paese. Quanti pensano che l'arrivo dell'esercito industriale di riserva rappresentato dai migranti e negli ultimi 10 anni, contrariamente alle narrazioni maestrine, ne sono arrivati sempre meno? Ebbene, l'esercito industriale di riserva ha decretato o no la riduzione del potere di acquisto e la politica dei bassi salari? In parte sì, ma rappresentare i migranti come la causa di questa situazione sarebbe completamente sbagliato, perché tutto è cominciato dalla seconda metà degli anni 70 e con la svolta dell'euro, con la politica dei sacrifici e poi con l'arrivo del centro-sinistra al governo, Romano Prodi e company, abbiamo iniziato invece a trasformare il tempo indeterminato in tempo determinato e fa riferimento al lavoro interinale, oggi chiamato in somministrazione. Bisognerebbe poi domandarsi cosa abbia fatto concretamente il sindacato per arrestare questi processi. Non ha mosso foglia quando hanno innalzato l'età pensionabile, non ha fatto praticamente nulla quando c'era da difendere il decreto dignità, che poneva comunque dei forti limiti al ricorso a tempo determinato, ma anzi abbiamo letto più di un documento di CGIL e CISL e UIL che insieme alle imprese chiedevano deroghe e aumento della durata dei contratti a tempo determinato. Quindi se il sistema produttivo si basa su bassi salari, su contratti sfavorevoli e soprattutto sulla politica degli appalti e dei subappalti, la tendenza ad assumere forza lavoro con basse retribuzioni riguarderà tanto gli autoctoni quanto i migranti. Anzi, il problema di fondo è che in Italia stanno crescendo i non formati, i non coloro che hanno abbandonato presto gli studi e che non hanno acquisito delle competenze sufficienti per poter accedere al mercato del lavoro. E visto che nessuno riforma, non resta che andare invece a cercare manodopera già formata, che spesso e volentieri dovrebbe a quell'età essere già in pensione. C'è poi una narrazione tossica che riguarda le dimissioni volontarie e meriterebbe anche un approfondimento. Vuoi perché alcune di queste dimissioni sono anche concordate tra lavoratore o lavoratrice e datore di lavoro, e vuoi anche perché alcuni lavori sono così mal pagati da far risultare un contratto a tempo indeterminato part-time assai meno vantaggioso di un tempo determinato fatto nel periodo stagionale. Non è un caso che fra i ricatti sottoposti a chi percepisce il reddito di cittadinanza ci sono anche pseudolavori a decine di chilometri di distanza da casa. Alchimie di un mercato del lavoro costruito sui bassi salari. Non è dato poi sapere la natura dei nuovi lavori creatisi negli ultimi 2 anni. Ci sono circa 50.000 italiani che hanno trovato un nuovo impiego e, stando al rapporto prima menzionato, sarebbero circa il 6,2% in più del 2019. Ma non ne conosciamo la tipologia contrattuale, il CCNL applicato, la retribuzione annua lorda e la durata del contratto. Quindi alla fine si fa presto a parlare di nuova occupazione, se poi questa occupazione in realtà diventa stabile, precaria e a tempo determinato. Restano invece dei numeri incontrovertibili che fotografano una forza lavoro costruita per il 21% da precari. Ma se consideriamo invece solo la popolazione attiva femminile, si arriva al 28%. E qui entra in gioco una considerazione elementare che spesso il part-time incolpevole riguarda soprattutto le donne, e il binomio tra donne e precarietà è sempre più marcato. E la precarietà domina nel mondo del lavoro, soprattutto fra coloro che hanno meno di 40 anni. Sempre le donne, parlavamo prima, sono vittime del cosiddetto part-time involontario. Cosa è il part-time involontario? Essere costretti a fare il part-time e non il full-time, quindi meno ore lavorate, retribuzioni più basse e in futuro pensioni da fame. E il fenomeno non riguarda più solo le donne. L'ascensore sociale è fermo da anni, la mobilità e il cambio di lavoro diventa una prerogativa solo per fasce ridotte della popolazione, ossia per coloro che possono vantare o maggiore specializzazione o titoli di studi post-universitari. Quindi anche la mobilità sociale è ferma e diventa una questione di classe, dell'elite. La mobilità occupazionale diventa un fattore di classe e riguarda le fasce sociali meno abbienti solo quando si tratta di affrontare i cambi di appalto. Talvolta donne, esempio delle pulizie, finiscono col licenziarsi da una parte e andare a una ditta di pulizie anche semplicemente per prendere pochi centesimi all'ora in più. Oppure perché nel passaggio tra un palazzo e un altro i tempi di spostamento possono essere inclusi nell'orario di lavoro, perché sovente così non è. Il 70% degli occupati dichiara intanto di lavorare solo per vivere e dichiara anche di farlo accettando degli impieghi assolutamente non gratificanti, ma necessari per pagare un affitto, un mutuo, le bollette, fare la spesa, mandare i figli a scuola. Quindi abbiamo una società nella quale i processi di alienazione risultano in continuo aumento, e anche le malattie derivanti dalle condizioni di vita indecorose e dalla crescente insoddisfazione sono anch'esse in continuo aumento. E in questo caso la debolezza della medicina del lavoro e di quella preventiva non è certo d'aiuto, perché un altro dei risultati dei processi di smantellamento del welfare e della precarietà del lavoro, i 40 anni e passa liberisti, hanno determinato la debolezza della medicina del lavoro e della prevenzione. Allora, per chiudere, se noi dovessimo chiedere alla forza lavoro quali sono gli interventi migliorativi, tutti risponderebbero: dovremmo percepire dei salari con maggiore potere d'acquisto, dovremmo avere degli orari non ultra flessibili, dovremmo avere opportunità di avanzamento professionale e di carriera e dovremmo anche non avere dei sindacati che propongono e ottengono degli accordi di secondo livello dove pochi soldi vengono barattati con una crescita esponenziale della produttività. Intanto aumenta la paura di perdere il posto di lavoro nell'immediato futuro ed è una preoccupazione che riguarda metà della forza lavoro oggi attiva, che davanti ai processi di ristrutturazione capitalista e di riconversione ecologica è fortemente preoccupata, sa che bisogna produrre in maniera meno inquinante, ma non si fida probabilmente delle associazioni datoriali, dei sindacati e anche dello Stato, che di fronte ai processi innovativi non garantisce le opportune coperture sociali. Particolarmente forte ci sembra la narrazione sulla presunta convenienza dello smart working, che nella pubblica amministrazione è avvenuta con forti decurtazioni economiche. Per far fronte di fatto a un welfare inadeguato e carente, molti scelgono lo smart working quando possono farlo, quando gli viene loro concesso, in cambio di tagli salariali o di istituti contrattuali non erogati o di rinuncia al buono pasto e agli straordinari. E qui entra in gioco il welfare aziendale, che è stato costruito nel corso degli anni sugli accordi di secondo livello, che fanno pagare meno tasse ai datori di lavoro, ma sovente scambiano porzioni di salario in cambio di quei servizi che alla lunga hanno depotenziato la previdenza e la sanità pubblica. E qui entra in gioco un conflitto di interessi. Come si può difendere sanità, istruzione e previdenza pubblica quando invece siamo all'interno, come sindacati maggiormente rappresentativi, del business della previdenza e della sanità integrativa? Nell'immaginario collettivo il welfare aziendale pare vantaggioso perché consente l'accesso a servizi che un tempo venivano erogati dal pubblico e oggi di fatto il pubblico non li eroga più. Quindi nel corso dei prossimi anni andremo a scoprire, a toccare con mano come il welfare aziendale, gli accordi di secondo livello, non siano stati sovente uno strumento per accrescere e migliorare la qualità della vita e il potere di acquisto, ma un autentico cavallo di Troia per smantellare sanità, previdenza pubblica, e forse lo comprenderemo fuori tempo massimo, quando sarà impossibile per tornare indietro. Una ragione in più per non accettare la narrazione maestrina o dei datori di lavoro o dei dominanti, come la vogliamo definire, e cominciare a confliggere. Un saluto a tutte e a tutti, a risentirci su Radio Grad Gemini Network. Never knocked. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked.
Radio Grad, la radio libera e resistente.